Laudetur Jesus Christus.
Alle 8 di venerdì 11 giugno i titoli della prima edizione del giornale della Radio Vaticana. Stati Uniti e Regno Unito firmano dopo 80 anni una nuova carta atlantica. Oggi al via il G7 in Cornovaglia. Il cardinale tedesco Marx ha accettato di restare alla guida dell'arcidiocesi di Monaco-Frisinga dopo che il Papa ha respinto le sue dimissioni. Al via oggi gli europei di calcio. Per la prima volta il torneo si svolge in 11 paesi. E buongiorno da Alessandro Di Bussolo. Nel loro incontro alla vigilia del G7, lo avete sentito nei titoli, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Boris Johnson hanno firmato una nuova carta atlantica ispirata a quella firmata dai loro predecessori Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill, adattata alle sfide del XXI secolo. Il servizio di Andrea De Angelis.
Nel documento che è stato firmato a Kerbis Bay, la cittadina in Cornovaglia che da oggi ospiterà il G7 con il ritorno a un summit in presenza dei grandi della terra, entrambi i paesi affermano il loro impegno a sostenere i valori condivisi e a difendersi dalle sfide nuove e vecchie. Ci impegniamo a lavorare a stretto contatto con tutti i partner che condividono i nostri valori democratici e a contrastare gli sforzi di coloro che cercano di minare le nostre alleanze e istituzioni. Si legge nel testo firmato da Biden e Johnson. La versione originale della L'accordo atlantico fu siglata nel 1941 durante la Seconda Guerra Mondiale e mise nero su bianco gli obiettivi degli Stati Uniti e del Regno Unito dopo il conflitto. Per il primo ministro britannico Johnson l'incontro con Biden è stato molto produttivo, una ventata, ha detto, d'aria fresca. Anche il capo della Casa Bianca ha espresso soddisfazione. Nel bilaterale i due hanno parlato anche della necessità di mantenere l'equilibrio del processo di pace in Nord Irlanda e della distribuzione dei vaccini per vincere la battaglia globale contro il Covid-19.
E sui vaccini facciamo il punto della situazione partendo dall'incontro tra il presidente americano Biden e il premier britannico Johnson, tenuto ieri in Cornovaglia, nel Regno Unito, alla vigilia del summit del G7. Il servizio di Marina Tomarro.
Gli Stati Uniti saranno l'arsenale dei vaccini contro il coronavirus nel mondo, lo ha detto il presidente americano Joe Biden intervenendo in Cornovaglia durante il summit del G7, annunciando che Washington donerà 500 milioni di dosi del vaccino Pfizer a 92 paesi a medio e basso reddito. Biden ha aggiunto che questi vaccini salveranno milioni di vite in tutto il mondo. I vaccini inizieranno ad essere spediti ad agosto e 200 milioni di dosi verranno consegnati quest'anno. Nei momenti di difficoltà gli americani cercano di dare una mano, ecco chi siamo, ha concluso ancora il presidente USA citando le tragedie della pandemia negli Stati Uniti. Anche Boris Johnson ha sottolineato che Londra donerà 100 milioni di dosi perché l'obiettivo comune è porre fine alla pandemia nel 2022. Intanto in Italia continua il dibattito della somministrazione del vaccino AstraZeneca ai più giovani. Ieri la morte della 18enne di Sestri Levante che era stata vaccinata ad un open day lo scorso 25 maggio.
E sempre alla vigilia del vertice dei leader del G7, gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno lanciato un appello urgente ad agire per combattere la grave carestia causata dal conflitto in Etiopia, nella regione del Tigray. E restiamo in Africa, nella regione del Sahel, perché la Francia, dopo più di 8 anni di impegno massiccio, ha annunciato una riduzione della presenza militare attraverso la chiusura delle basi e una riarticolazione della lotta anti-jihadista intorno a un'alleanza internazionale che coinvolga anche gli altri paesi europei. E il premier centrafricano Ngrè Bada ha annunciato ieri le dimissioni del suo governo a 6 mesi dalla contestata rielezione del presidente Touadera. Voltiamo pagina. Il Papa ha respinto le dimissioni del cardinale tedesco Marx presentate per la situazione della Chiesa tedesca in fronte agli abusi sui minori, chiedendogli di continuare come vescovo di Monaco. E il proporato ha accettato la sua decisione, dichiarando che per lui e l'arcidiocesi è il momento di cambiare. Il servizio di Alessandro De Carolis.
L'immagine che conclude la lettera al cardinale Marx, Francesco la trae dal Vangelo. Pietro che dice a Gesù di allontanarsi perché è peccatore e Cristo che gli replica «Pasci le mie pecorelle». La scena condensa il senso della missiva con la quale il Papa ha respinto le dimissioni che l'arcivescovo di Monaco e Frisinga aveva presentato il 21 maggio con una lettera poi resa pubblica. Lo scandalo degli abusi all'origine del gesto del porporato è una crisi, osserva il Papa, che ormai coinvolge tutta la Chiesa ed è una crisi che deve essere assunta a livello di persone e di comunità, perché dice seppellire il passato non porta a nulla. Una vera riforma parte dal cuore, scrive ancora Francesco, che con grande intensità aggiunge: non ci salverà il prestigio della nostra Chiesa, che tende a nascondere i suoi peccati, ci salveremo aprendo la porta a colui che può farlo e confessando la nostra nudità. Ho peccato. E dunque, conclude, questa è la mia risposta, caro fratello, continua come arcivescovo di Monaco e Frisinga.
Nella drammatica situazione dei contagi per il Covid-19 in India, ascoltiamo ora la testimonianza di Suor Mary John Kudipi Lil, che vive in Italia ma attualmente è rimasta bloccata nel paese a causa della pandemia.
Io faccio parte del Consiglio Generale delle Missionarie dello Spirito Santo a Roma. Ma ero in viaggio in India e ora sono bloccata qui, a Bangalore, nello stato di Karnataka. Anch'io ero positiva al Covid 7 settimane fa, ma adesso sono completamente guarita. Karnataka è uno degli stati colpiti più duramente dal Covid. Qui rispondiamo soprattutto aiutando il nostro personale scolastico, dato che abbiamo 3 scuole in zona e tutte le e 3 organizzano classi online da più di un anno. A Bangalore organizziamo anche la vaccinazione per chi vive nella nostra casa di riposo.
E la crisi legata alla pandemia rischia di aumentare ancora di più lo sfruttamento lavorativo dei minori, che già è cresciuto per la prima volta negli ultimi 20 anni. Lo denunciano l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e l'UNICEF in un rapporto diffuso ieri, secondo il quale il numero di bambini impegnati nel lavoro minorile è salito a 160 milioni, la metà dei quali ha un'età tra i 5 e gli 11 anni. Marco Guerra ne parla con Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
Le cause sono ascrivibili a una situazione per alcune zone come l'Africa subsahariana, alle crisi ricorrenti, alla povertà estrema, ma a misure di protezione sociale inadeguate, come anche per esempio in alcune regioni dove erano stati fatti passi avanti, come l'Asia nel Pacifico, a motivazioni legate anche, e qui veniamo al punto, alla pandemia.
Possiamo dire che un approccio meramente sanitario della pandemia ha portato molte ripercussioni negative sui più piccoli.
Sì, sono saltati un po' quei meccanismi di protezione sociale che hanno portato a chiudere le scuole, l'aumento del settore agricolo dei bambini impiegati come lavoratori è aumentato in maniera a dismisura. Ricordiamo che i dati parlano anche di casi estremi, appunto, di violenza. Il Covid è più di una concausa, ecco.
Andiamo in America Latina, dove non si è ancora concluso lo spoglio dei voti per le elezioni presidenziali in Perù, ma la vittoria del candidato di sinistra, Pedro Castillo, sembra ormai un dato acquisito. Con oltre il 99% delle schede scrutinate, Castillo mantiene un vantaggio di 71.000 voti, con il 50,2% contro il 49,8% della candidata conservatrice Keiko Fujimori. E restiamo in America Latina. La Corte Suprema del Brasile ha autorizzato ieri lo svolgimento della Coppa America di calcio, nonostante diversi pareri contrari, in un paese dove il numero di vittime del Covid-19 si avvicina al 500.000. La Corte ha chiesto l'adozione di un rigido protocollo sanitario. E al via oggi gli europei di calcio. Ieri Papa Francesco ha incontrato in Vaticano il presidente della UEFA Alexander Seferin, il comitato esecutivo e il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Alle 21 all'Olimpico di Roma la gara inaugurale tra Italia e Turchia, un evento già storico, come spiega al microfono di Andrea De Angelis il radiocronista Rai Riccardo Cucchi.
Credo che ci siano i presupposti perché questa manifestazione passi, tra virgolette, alla storia. Si fa con un anno di ritardo ed è un tentativo di risveglio di tutti noi, delle nostre vite, un tentativo di voler tornare alla normalità. Tra l'altro è un europeo itinerante, era quello appunto di vivere l'Europa nell'anniversario della fondazione dell'UEFA e soprattutto in questo europeo finalmente tornerà il pubblico all'interno degli stadi.
Papa Francesco in più occasioni ha parlato dei valori dello sport. Di recente, ricevendo in udienza la Federazione Italiana Pallacanestro, in particolare si è soffermato sull'importanza di fare squadra, un concetto questo che il calcio, se vogliamo, insegna ai giovani: fare squadra anche nella vita, non solo su un campo di gioco.
È uno dei valori più importanti dello sport, insieme naturalmente all'inclusione, al rispetto dell'avversario che non potrà e non dovrà mai essere considerato un nemico, e naturalmente il rispetto enorme nei confronti delle diversità che sono ricchezza e certamente non motivo di discriminazione.
È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alessandro Di Bussolo e Mario Scattoni in regia, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.